Amiche e amici dello Sferoide Prolato, benvenuti alla 20ª puntata della 4ª stagione di Scusate il Disturbo, il podcast che vi tiene compagnia ogni settimana per tutta la stagione NFL, ultima puntata del 2019. In apertura, come sempre, un ringraziamento a The Cutting Edge, il contenitore che ci ospita insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non. Questa sera insieme a me, Giovanni Ganci, per parlare di football americano ci sono Marco Santini, Alberto Cantù, Andrea Ghezzi e Emma Rizzotto, che arriverà di rincorsa. Eccoci, ultima puntata del 2019 di Scusate il Disturbo, 4ª stagione, quindi facendo due conti, 25, insomma siamo nettamente oltre le 100, proprio in maniera davvero tranquilla. Allora, vediamo chi è presente da subito. Allora, secondo me c'è già Marco. Non c'è Marco. Ah no, perché è muto, io lo posso vedere. Marco è mutato, starà parlando, ma non si accorge di aver messo il muto.
No, mi sono accorto dopo le prime due sillabe. Buonasera a tutti quanti e benvenuti.
Alberto, ci sei nonostante tu sia in un posto sconosciuto di più?
Presente. Buonasera a tutti.
E vediamo se è riuscito a raggiungerci anche Andrea Ghezzi.
Yes,
che emozione, torna tra noi dopo mesi anche Andrea. Vabbè, lo freddo leggero.
Sembrava era tanto che non ti sentivamo in queste condizioni.
Al freddo al gelo, fa un freddo becco, ve lo dico.
Sì.
Resisterò.
Il cane vuole pisciato, come si suol dire. Allora, dai, iniziamo questa puntata, tanto non abbiamo tanti argomenti, ma abbiamo da discutere. Cominciamo ovviamente con i playoff, non possiamo fare diversamente. Ieri si è conclusa la stagione regolare del NFL con la 17ª giornata, che ha così ci ha dato la griglia finale dei playoff. Nella AFC, Ravens al primo posto, Kansas City al secondo, terzo posto per i Patriots, quarto per i Texans, quinto per i Bills, sesto per i Tennessee Titans. Nella NFC, primo posto per San Francisco, secondo per Green Bay, terzo per New Orleans, quarto per Philadelphia, quinto per Seattle, sesto per il Minnesota Vikings. Questo vuol dire che nella AFC le wild card saranno Buffalo Bills, che andranno a giocare a Houston contro i Texans, e Tennessee Titans, che andranno a Foxborough a giocare contro i Patriots. Nella NFC i Minnesota Vikings giocheranno contro i New Orleans Saints a New Orleans, e i Seattle Seahawks andranno a Philadelphia ad affrontare gli Eagles. Allora, cominciamo, rimaniamo nel lato griglia delle quali generale, poi entriamo nello specifico delle quattro partite di carta selvaggia. Allora, vi chiedo tutti e tre, Massimiliano stasera non c'è. Massimiliano, saluta tutti, fa gli auguri di buon anno a voi e a famiglia, ci vediamo l'anno prossimo, eccetera. Alberto, Marco e Andrea, voglio chiedervi un parere su questa griglia playoffs, cioè su queste 12 squadre. Rappresentano un po' l'idea che avevate a inizio stagione? C'è una squadra in più e magari una in meno rispetto a quello che vi aspettavate? Ecco, così liberamente, sulle 12 squadre qualificate per i playoff. Ovviamente se avete qualcosa da dire anche su tutte quelle che non si sono qualificate per la postseason. Alberto, vedete, Alberto, Marco e Andrea.
Ok, io ne dico, parto dall'NFC, dico che mi sorprendono i Cowboys, ma al di là del fatto che non ci siano arrivati, fatto di come si siano squagliati dopo comunque un ottimo inizio, e mi sorprendono mio malgrado i Falcons, che vedo sinceramente come principale delusione stagionale. Per il resto le squadre sono un po' quelle, insomma, possiamo forse annoverare Chicago anche tra le delusioni, comunque tra le escluse, se rimaniamo ovviamente a inizio stagione con le aspettative che c'erano sulla squadra di Chicago. Mentre per la AFC mi sorprendono molto i Bills, perché non me li aspettavo già competitivi. Mi sorprendono sotto due punti di vista gli Steelers, perché inizio anno con Big Ben li avrei visti come serena candidata ai playoff, meglio come qualificata ai playoff, e mi sorprendono anche perché ci sono quasi riusciti nonostante l'assenza dello stesso Big Ben. E vabbè, poi Cleveland, magari c'erano, potevano esserci dubbi, mi dispiace Andrea tirare in mezzo i Browns, però visto le aspettative di inizio anno, visto l'hype che si era creato intorno a questa squadra, anche lì vederli fuori e sostanzialmente mai competitivi, cioè, è abbastanza strano, insomma. Però comunque devo dire che sono soddisfatto, perché vedremo già dal turno di wild card delle ottime partite.
Sì, diciamo in gran parte sono d'accordo. Aggiungerei tra le delusioni, o meglio chi avrei pensato di vedere i playoff, i Chargers.
Anche
e poi sorpresissimo dai Ravens, perché sinceramente un'esplosione così di Lamarone e di tutta la truppa era abbastanza difficile da preventivare, e mi accodo sulla delusione Cleveland e Chicago non presenti. Bills anch'io sorpreso, Dallas non sono sorpreso che non ci siano andati. Per il resto, al di là della composizione del seed, che effettivamente all'ultima giornata i Patriots hanno perso il bye, è abbastanza sorprendente. Comunque avendo vissuto in tutti questi anni la loro strapotenza. E invece dalla parte di NFC direi abbastanza, anche se i Niners comunque hanno fatto una grandissima stagione, pensavo che andassero ai playoff, ma non da protagonisti, da primi, e basta. Il resto direi che è abbastanza prevedibile. Sono anche d'accordo sul fatto che avremo delle belle wild card, forse l'unica squadra un po' più debole, ma non da sottovalutare mai, sono gli Eagles, però per il resto tutte partite
non sono
da
assolutamente
gustare.
D'accordo, ma lascio la parola ad Andrea, parlo dopo.
Ma io ovviamente d'accordo con quello che è già stato detto, aggiungerei Rams, che giusto, potevano magari essere un po' meno forti della super versione che abbiamo ammirato nella scorsa stagione, che gli ha portati al Super Bowl, però onestamente fuori dai playoff, almeno all'inizio stagione, non li avrei messi. Sicuramente i Bears, stesso un po' discorso dei Rams, nel senso che c'erano dei dubbi, però insomma avevano chiuso 12-4 questa stagione, si erano fermato a un palo ai playoff, ecco, vederli tagliati fuori un po' mi ha stupito, anche se poi la stagione ha raccontato altro. Nella AFC ormai Baltimore così, no, magari che potesse arrivare ai playoff sì, ma così, giocando così, insomma, con questo Super Bowl dominante non me li sarei aspettati. Ovviamente è inutile che ve lo dica, i Browns, non solo per, come diceva Alberto, non solo perché sono rimasti fuori dai playoff, ma perché non sono mai stati in corsa oggettivamente. Ok Freddy Kitchens, ok i problemi vari e sbagliati, quelli che parlate tra voi ampiamente durante tutto l'anno, però anche ieri, quando dovevano tirare fuori un po' d'orgoglio per chiudere almeno una nota alta la stagione, sono riusciti a perdere dai Bengals. Cioè, credo che sia stata il riassunto di una stagione che era partita con ben altre prospettive, che invece poi ha portato al disastro Browns. 6-10 è un record su cui non avrei mai scommesso, assolutamente. Vabbè, 13-3 magari ero stato un po' troppo ottimista inizio stagione, ma insomma l'ho spiegata tante volte questa cosa. Ecco, però 6-10 così onestamente no. Male.
Ma io voglio dire solo questa cosa, vostre analisi più che approfondite, sono d'accordo. Però ripeto, attenzione ai Philadelphia Eagles. 4 vittorie consecutive nelle ultime 4, magari vittorie non così eclatanti, ma la squadra sta cominciando a girare adesso, sta cominciando a fare quello che deve fare per, uno, contenere gli avversari, e due, cercare di segnare quel punto in più. Ovviamente non sono una squadra da 40 punti, ma sono una squadra che tranquillamente può dire la sua in questi playoff. Io credo che sia l'avversario peggiore che potesse capitare Seahawks, non perché siano tendenzialmente più forti le Saints, giusto per fare un esempio, ma perché in questo momento, ed è una cosa che ha sempre detto il buon Mauro Rizzotto, e magari lo facciamo ripetere quando ci raggiungerà, che sono le squadre che arrivano ai playoff di rincorsa quelle più temibili, non quelle che ci arrivano in relax giocando. il problema dei Ravens secondo me sarà proprio quello, che sono arrivati ai playoff in assoluta tranquillità, e quando ci sarà da lottare con il coltello tra i denti non sarà così facile, al di là, ripeto sempre, del valore della squadra dei giocatori. Quindi attenzione a questi Philadelphia Eagles, secondo me possono diventare la grande sorpresa dei playoff. Scusa Marco, chiudo con un Carson Wentz che sta facendo una stagione incredibile, 4000 yard mi pare su passaggio, e con i ricevitori di ruolo sopra le 500, ragazzi, cioè, ragazzi, questa è una squadra che sta girando in tutti i suoi componenti. Attenzione agli Eagles, guarda, secondo me sono veramente, come dice Mauro, mi piace il termine, la squadra che arriva ai playoff di rincorsa più calda tra tutte.
No, è vero, però sono un po' scassati, cioè, il problema loro è anche questo, e quindi bisogna vedere anche come recuperano un po' di gente che tra il backfield e i ricevitori sono tutti un po' tenuti su con lo scotch.
Anche Zach Ertz, attenzione, rischia di essere fuori per la stagione, e quella potrebbe essere l'assenza più grave.
Loro esatto, sanno come vincere, questo è sicuramente, l'hanno già fatto e hanno l'esperienza, però alla fine comunque il personale, ripeto, secondo me sono tenuti su veramente con lo scotch. Grandissimo lavoro di Peterson, e come hai detto tu, Wentz ha fatto una stagione che è passata sotto in sordina, ma i numeri sono lì a dimostrarlo.
Posso aggiungere un'ultima cosa sul
Sì, aggiungi.
Eagles? No, vuol dire che in più, d'accordissimo col discorso del direttore, ma dobbiamo considerare anche che questa è una squadra che dà il meglio quando, numero uno, ha le spalle contro il muro, e questo negli ultimi 3 anni è stato sempre così, e soprattutto quando può sentirsi veramente l'underdog, perché ve lo ricordate, cioè, ci ricordiamo tutti come sono arrivati a quel Super Bowl con le maschere da cani, cioè una squadra che quando è in difficoltà tira fuori quel qualcosa in più, ed è una squadra, perché sono tutti navigati, almeno quelli che sono rimasti in piedi sono tutti giocatori di esperienza che ci sono passati, a parte lo stesso Wentz, però sono d'accordissimo che non sia una passeggiata per i Seahawks, anche perché gli Eagles giocano in casa, e perché, ripeto, cioè, partire da dietro, essere sottovalutati, fa parte proprio del DNA di questa squadra negli ultimi anni.
Zach Ertz giocherà Gioca? Assolutamente. No, ma ti spiego il perché. No, no, non perché ho letto qualcosa, Alberto. Ho letto. No, ho letto. Credo le parole del coach Peterson che diceva che lo avrebbe tenuto fuori nella scorsa partita, sapendo cosa avrebbe tolto alla squadra. Ma la tipologia di infortunio del giocatore è qualcosa che lui stesso ha avuto durante la sua carriera, e l'unico modo per curarla è il riposo e star fermi. Dice: siccome io l'ho avuta, non voglio rischiare la salute di un giocatore, e comunque, e che giocatore, preferisco non farlo giocare in una partita decisiva, perché comunque per Philadelphia era una partita da vincere quella di domenica scorsa, per poterlo avere poi ai playoff. Quindi è per questo te lo dico, Alberto, okay. Perché dico, lo lascio fermo una settimana, non si è praticamente neanche quasi allenato tutta settimana scorsa, perché lo voglio poi per i playoff, perché sa l'importanza del giocatore, anche solo come specchietto per il lodolo in campo, cioè come decoy.
Dallas Goedert ieri ha fatto vedere che comunque è pronto a fare quel salto di qualità. Resta comunque il secondo tight end. Ertz è vitale per il gioco degli Eagles, però se Goddard gioca come ieri, chiaramente gli Eagles perderebbero comunque tanto senza Ertz, ma potrebbero comunque fare lo scherzetto ai Seahawks. Ripeto, d'accordissimo con questa analisi.
Joe, posso farti una domanda?
Provaci, non garantisco la risposta.
Ma il running back, quello che ha fatto gli ultimi touchdown di Philadelphia, che non so neanche come si chiama,
Scott.
Ma è quello che c'era il camp l'anno scorso a Milano?
Sì, lui esatto.
Cioè, allora ragazzi, qua è lui. Non normale, di più.
Quello con cui abbiamo parlato, quello con cui abbiamo parlato quando facevano il cambio esercizi.
Okay. No, mi hai tolto questo dubbio, perché vedendolo in campo mi sembrava proprio lui, però ho detto boh. Siccome poi parlavano di che appunto aveva giocato gli special team, lui aveva raccontato tutta la sua storia, eccetera, eccetera. Ho detto, ma vuoi vedere che è proprio il ragazzo che abbiamo incontrato a Milano Ah, cos'era? Sì, settembre, sì. L'anno scorso?
Settembre l'anno scorso, sì, più o meno.
Quello che era. Vabbè, ok, bravo, sono contento per lui, ha fatto una prestazione.
Amico nostro, ormai, amico, voglio dire.
Sì, chiaro, ma infatti l'ha dedicato a noi, non l'ha capito nessuno. No. Alla fine della partita, però, cioè, a noi ci ha scritto e ce l'ha detto.
Vabbè, arriviamo. Mandiamo un messaggio a tutti i free agent, se vogliono ribaltare la loro
bravo
carriera, che vengano in Italia a incontrare Addol. Che ci pensiamo, esatto. Noi, giusto?
Esatto.
Esatto. Questo è il senso.
Allora, arriviamo adesso alle quattro partite di wild card. Allora, le due, se mi ricordo bene, le due della NFC sabato, le sì. Due della NFC domenica. Allora,
tra l'altro hanno cambiato, perché gli anni scorsi facevano
alternavano, AFC, NFC. Quest'anno hanno deciso di farle tutte assieme, sì. Infatti,
no, è anche giusto, così almeno quando giocano, cioè hanno tutti un giorno, gli stessi giorni di riposo.
Infatti una cosa che hanno notato in molti. Allora, già vi dico che avete solo un posto dove guardare quella dell'NFC della domenica, che è il Mind the Gap di Milano, dove organizzeremo la festa per i 20 anni di Addol Magazine, e dovete assolutamente esserci, perché noi ci saremo tutti e saremo lì per chiacchierare e discutere con voi di football americano, vedere assieme le due partite domenicali. Tutte le informazioni le trovate sulla pagina Facebook di Addol Magazine, con anche i recapiti del Mind the Gap, al quale dovrete assolutamente prenotare il vostro tavolo, perché il locale non è immenso e quindi deve poter gestire tutte le persone che arriveranno. Prenotatevi, mandate una mail o un messaggio via Facebook al Mind the Gap, così avrete il vostro posto sicuro per vedere la partita insieme a noi. Vi aspettiamo, dobbiamo assolutamente riempire, il nostro obiettivo è riempire il Mind the Gap. Allora, cominciamo da quella del sabato, quella dell'AFC. Abbiamo detto, i Bills vanno a giocare contro i Texans, i Titans contro i Patriots. Anche qua vi chiedo proprio il vostro parere spassionato sulle partite, non tanto magari a livello tattico, che magari poi avremo modo di entrarci durante la settimana su Addol Magazine, ma proprio il vostro parere, la vostra sensazione su questi due incontri. Facciamo lo snake, che va di moda nei podcast di Addol Magazine, e quindi Andrea, Marco e Alberto.
Andrea è mutato,
io lo vedo fra su Skype, è lì col microfono chiuso, adesso è là che dice, ma perché io sto parlando? Ma no, non sono
muto. No, è il cellulare maledetto che mi ha ribaltato la visuale, non riuscivo ad attivare il microfono, no? Io ascoltavo e non avevo ancora iniziato a parlare. Parere spassionato, ma i Texans per me sono rimasti, nonostante poi il record alla fine sia tutt'altro che spregevole, 10-6 hanno chiuso, se non vado errato. Sono una squadra che ha vissuto di alti e bassi tutta la stagione. I Bills è vero che hanno fatto male nelle ultime settimane, però sono una squadra ostica. Sarà una bella partita, credo che sarà una partita equilibrata, cioè devo metterci per forza il credo davanti, però insomma, se dovessi adesso dire chi, penso che i Texans abbiano qualcosina in più dei Bills, anche se occhio a scommettere contro Josh Allen. Patriots contro Titans, allora vado a memoria, mi sembra aver letto ieri che l'ultima volta che i Patriots hanno giocato una wild card abbiano perso contro i Baltimore Ravens. Prendetela con il beneficio del dubbio la cosa che vi sto dicendo. A me i Titans sono una squadra che è sempre piaciuta durante tutta la stagione. Mi ricordo all'opener, tra l'altro c'erano sia Marco, c'eri sia tu Joe, che Marco, che Alberto, eravamo insieme al Mind the Gap, sempre al Mind the Gap, a vedere le partite insieme, e già allora dissi che i Titans mi erano sembrati una bella squadretta. I Patriots visti durante tutto l'arco della stagione ovviamente mi farebbero propendere come pronostico così, per buttato lì, per ovviamente per la vittoria di Tom Brady e compagni, però ecco, i Titans non saranno una squadra facile da affrontare. Harry è uno dei running back che mi piace di più e che finalmente si è confermato dopo il finale esplosivo di stagione del 2018. Anche qui prevedo una bella partita, mi gioco l'upset, ma giusto perché non voglio essere troppo scontato, non mi stupirei se i Titans riuscissero in qualche modo a portarsi a casa la vittoria, posto che i Patriots rimangono ovviamente i favoriti.
Sì, beh, io non perdo molto tempo perché sono totalmente d'accordo con Andrea sia sull'analisi delle partite sia sulle possibili epiloghi, o epilogi, non mi ricordo. Comunque sicuramente saranno due partite toste. I Bills magari fanno un po' di fatica in attacco, però hanno una difesa che sarà un bel problema per Watson, soprattutto se non giocherà Fuller, come abbiamo già ricordato nell'anticipo, che è una pedina fondamentale di Houston. Mentre dall'altra parte, se gli Eagles sono la squadra peggiore che potevano incontrare i Seahawks, forse i Titans in questo momento sono una squadra che può creare dei problemi ai Patriots, sia col gioco di corsa che anche con una difesa che crea dei problemi a Tom Brady. Quindi due partite molto, molto aperte, secondo me, e divertenti.
Sì, sono anch'io sostanzialmente d'accordo. Credo che la partita tra Texans e Bills, credo possano deciderla gli infortuni, comunque lo stato di salute dei Texans, perché ho visto, a parte Fuller, che giustamente ricordava Marco, ci sono delle statistiche assurde sulla performance dell'attacco dei Texans con e senza Fuller. In più avevo sentito le voci, se sapete qualcosa prego aggiungere, sul possibile ritorno di J.J. Watt, e quello sarebbe fondamentale secondo me, anche solo a livello di presenza emotiva in campo.
Che avevo letto che doveva tornare già per Week 17, poi invece l'ho visto non cambiato, ho letto addirittura questo io.
Quella secondo me potrebbe essere una grandissima spinta per i Texans. E più, ho visto anche Tansil fuori, il left tackle, credo che potesse essere per motivi precauzionali, visto che i Texans non avevano nulla da giocarsi. Però ieri l'ho visto.
Scusa, Alberto, fuori. Mai visto i due orecchini di Tansil?
Bellissimi, un ragazzo con uno stile immenso. Giuro che li ho notati anch'io, davvero. Era difficile non notarli, effettivamente. Comunque vediamo un po' lo stato di forma. E poi un altro aspetto che può incidere è l'esperienza ai playoff, perché anche qui, insomma, è un aspetto magari poco menzionato, è che Allen sarà alla prima partita di playoff, Watson sarà alla seconda campagna playoff dopo quella dell'anno scorso, iniziata e finita con la sconfitta casalinga contro i Colts, e anche lì sarà interessante vedere che Watson vedremo. Perché io è un giocatore che personalmente adoro, ma nelle partite più importanti che mi è capitato di vedergli, l'ho visto o dominare completamente o farsi demolire, ultima la partita contro i Ravens. Quindi vedremo. Poi i Bills, ovviamente siamo tutti d'accordo, su una squadra a trazione difensiva, però anche gli Allen dovrà, posto che probabilmente sarà impreciso come gli è capitato, è come il giocatore che è adesso, però se riesce a cavare fuori quei due o tre lanci che abbiamo visto fare anche contro i Patriots, potrebbe spostare l'ago della bilancia verso i Bills. L'altra partita molto molto interessante, credo che i Titans siano un pessimo cliente per i Patriots. Anch'io come Andrea non vedo l'ora di vedere Derrick Henry, un giocatore che mi fa impazzire. Però i Patriots sono i Patriots, non dimentichiamoci che abbiamo questa tendenza, perché non ne possiamo più, a darli per spacciati al primo singhiozzo. Vedremo, perché comunque i Patriots sono una squadra da playoff e lo sono sempre stati, quindi vedremo, la vedo molto, molto più equilibrata di come potesse essere qualche settimana fa, però sì, staremo a vedere.
Ragazzi, tutto molto, c'è molto più semplice di quello che sembra. I Bills scoraggeranno i Texans, perché secondo me hanno la chiave per fermare il gioco di Deshaun Watson, e fermato quello Houston si riduce veramente a poco. La percentuale di gioco che ruota intorno al quarterback è talmente alta che nel caso che non girasse lui non c'è alternativa, non c'è un gioco di corsa a livello tale da... La difesa dei Bills è una difesa molto forte, hanno ottenuto grandissimi risultati, l'importante, come avete detto voi, è che Josh Allen faccia il suo compito, non voglia strafare, non voglia ritenersi quello che deve vincere la partita, ma deve essere quello che permette ai suoi compagni di giocare al massimo delle loro capacità, perché lancia dei bei palloni, perché fa dei bei movimenti sugli end-off, eccetera eccetera eccetera. Quindi secondo me davvero, paradossalmente per me, hanno più possibilità i Bills che non i Texans. Dall'altra parte invece nonostante un attacco inesistente per i New England Patriots e la partita di domenica contro i Dolphins ce l'ha dimostrato, questa squadra è arrivata dove è arrivata senza avere un reale gioco d'attacco, e questa secondo me è la cosa più sorprendente di tutte quelle che si possono dire sui Patriots di quest'anno. Proprio questa, con la squadra è arrivata a vincere la division, va bene, quella che è, al record che ha avuto, al terzo seed nei playoff, giocandosi addirittura la possibilità di saltare un turno nell'ultima partita, con un attacco che non esiste, un attacco che è un quarantenne disperato, lasciato da solo da tutti i suoi amici che se ne sono andati da altre parti, si sono ritirati, e prova a tirare la baracca, cosa che non riesce più a fare come poteva fare magari 5-6 anni fa, e senza, ripeto, un aiuto. Detto questo, però, la difesa di Patriots è, secondo me, è abbastanza forte da fermare assolutamente Tennessee, che ricordiamo per arrivare ai playoff ha dovuto battere la primavera dei Texans, e non dico a fatica, ma insomma non è che è stata questa vittoria incredibile, se la sono dovuta sudare fino in fondo con un quarterback che di cognome fa McCarron, contro un quarterback che di cognome fa McCarron, questo la dice tutta. Quindi secondo me tra le due partite, secondo me quella di New England Patriots sarà molto probabilmente quella che avrà un magari non tanto un margine più alto rispetto all'altra, ma quella con più controllo da parte della squadra di casa. Perfetto, intanto saluto tutti gli amici che ci hanno raggiunto in chat, sono tantissimi questa sera, davvero ci fate compagnia, io vi leggo in base a quello che scrivete, quindi poi quando magari c'è qualcosa, se avete delle domande fatele, che tanto una risposta la troviamo. Passiamo invece alla NFC, le partite di domenica, che non vi ricordo, voi dovete venire a vederle, voi chi può è ovviamente che il Mendegap a Milano, quindi tutti quelli che possono muoversi e arrivare a Milano. Minnesota Vikings vanno a giocare contro i Saints e i Seattle Seahawks contro gli Eagles. Alberto, Marco, Andrea.
Secondo me per i Vikings sarà dura, perché giocano a casa di Drew Brees, e il casino che c'è in quello stadio è veramente veramente un fattore, oltre allo squilibrio di talento secondo me a favore di New Orleans, al fatto che i Vikings non abbiano, almeno non so se lo avranno, comunque hanno giocato col terzo running back ieri, Boone, perché c'erano fuori sia Madison che Cook, oltre al fatto che dobbiamo ancora vedere cosa possa essere Cousins ai playoff con i Vikings. Credo che abbia fatto solo una partita, correggetemi se sbaglio, con i Redskins ai playoff. In un ambiente così difficile sarà veramente veramente tosta, anche perché i Saints, lo ripeto, secondo me sono stati la squadra migliore di questa stagione, perché si sono rimasti a galla nonostante l'assenza di Brisa, hanno talento praticamente in tutti i reparti e sono navigati, hanno preso due sberle clamorose gli ultimi due anni, una proprio contro i Vikings. Quindi sarà comunque interessante vedere questa rivincita, cioè se i Saints riusciranno a prendersi una rivincita, lì io credo che sia molto 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 probabile. L'altra partita, a parte che io la seguirò con tifando spudoratamente per Seattle e con la maglia di Marshawn Lynch addosso, perché credo per distacco è il mio giocatore preferito di sempre, e quindi spero che passi Seattle. È un discorso comunque che avevamo anticipato prima quando parlavamo degli Eagles, credo che ci sono tutti gli ingredienti per l'upset.
Anche io le vedo così, la prima, i Saints secondo me sono troppo più forti dei Vikings, non sarà una passeggiata, ma secondo me i New Orleans dovrebbe portarla a casa abbastanza tranquillamente. Dall'altra parte, vabbè, abbiamo già parlato prima, come diceva Alberto, Eagles diciamo insidiosi, i Seahawks prima della partita di ieri li avevo visti male e non pensavo che potessero giocarsela così fino alla fine contro i Niners, invece mi hanno un po' sorpreso, perché alla fine è stata questione di centimetri e potevano, diciamo, tranquillamente saltare il primo turno di playoff. Quindi li ho visti un meglio di quello che pensavo. L'ambiente a Philadelphia non sarà dei migliori, bisognerà vedere anche come sarà il meteo da quelle parti, che non è mai troppo clemente. Penso che però alla fine Seattle dovrebbe portarla a casa, anche per i motivi detti prima, insomma gli Eagles sono un po' incerottati, quindi questo è quello che posso pensare che succeda.
Per quanto Wentz possa essere commovente, io credo che Seattle sia una squadra migliore, quindi magari con qualche difficoltà, ma dovrebbe venire a capo del Rebus Eagles. Oggi Cousin ha scritto che inizia la nuova stagione e io gli ho risposto che domenica sarà già finita.
Ecco, interrompi i sogni di un povero ragazzo.
Siete
no, cattivi. Sono le statistiche che sono le statistiche che lo dicono, non io. No, ma non voglio veramente aggiungere altro. Per una volta che sono stato sintetico, non mi fate diventare Logan Roy. Ho detto tutto quello che dovevo dire. A posto così.
Allora, secondo me, New Orleans Saints di quest'anno sono la squadra più forte della NFC e se la possono tranquillamente giocare con
questo gli... lo dici perché sei un questo lo dici
no 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 ragazzi è una squadra che ha un attacco assolutamente difficile da fermare, non impossibile, e per vincere contro questi Saints devi segnare davvero almeno dai 5 ai 6 touchdown, e non tutte le squadre hanno questa fortuna, forza e capacità di poterlo fare. Quindi secondo me i Saints, se l'attacco continua a girare come sta girando in questa stagione, sono assolutamente non sono fermabili. Cioè, ricordiamoci che con San Francisco hanno perso perché hanno fatto quel face mask ridicolo alla fine su Kittel, che le apro davanti se riesco di quelle 15 yard necessarie per quindi secondo me assolutamente sono la squadra più forte in questo momento nella NFL in assoluto, quindi non credo che avranno problemi contro i Minnesota Vikings, anche perché vuol dire, insomma, i miracoli sono miracoli perché avvengono molto 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 raramente, ecco, e non in maniera continuativa. Dall'altra parte non lo so, a me, dico la verità, i Seattle Seahawks di questa notte non è che siano piaciuti così tanto, e sono bravi nell'approfittare di ogni deficienza degli avversari, cioè quando gli avversari mollano un po', loro sono subito bravi ad infilarsi negli spazi che gli vengono concessi. Però ricordiamo che è il treno. No. Incidente, siamo testimoni. Siamo testimoni, assolutamente.
Stavolta io non ci entro, giuro.
Andrea, sei vivo?
Sperando che abbiamo tirato sotto, e quindi sto dicendo, non li ho visti così in forma, così bene. Ripeto, sono bravi nell'approfittare di ogni defaianza degli avversari. Quando gli viene concessa una possibilità, sono una delle squadre, secondo me, più brave a raccoglierle queste possibilità e a farle fruttare. Ma hanno dovuto inseguire per praticamente tutta la partita. E comunque, alla fine, touchdown o non touchdown, sono rimasti, erano comunque a dover segnare un touchdown per poter vincere l'incontro. Non lo so, ci fanno anche una domanda in chat su Marshawn Lynch. Marshawn Lynch, nello spazio a disposizione, ha ancora le sue movenze. Secondo me nello stretto, che era la sua forza, c'è la capacità di poter tirare fuori yard dove yard non c'erano, l'ho visto ancora molto molto indietro. Però, come ci ha detto un testimone oculare, sembrava vendesse tequila a Oakland fino a 2 o 3 settimane fa. Questo cosa vuol dire? Non vuol dire che non si allenasse durante la settimana, ma che ha bisogno del suo spazio e dei suoi tempi per poter migliorare. Però insomma, in questo momento Seattle come radio di potenza lui ha, basta, nessun altro, quindi per loro viva Marshawn Lynch. Dall'altra parte ritengo, come detto prima, gli Eagles, secondo me, la squadra calda, la squadra che arriva di rincorsa, e ne approfitto per salutare Mauro Rizzotto che si è unito alla conversazione con questa sua affermazione che le squadre di rincorsa sono quelle più calde che arrivano meglio. Quindi non lo so, diciamo che in questo momento gli scommettitori danno Seattle leggermente favorita, 2 o 3 punti. e secondo me questa è la partita per cui l'upset su quello che è la quota delle scommesse è quella più probabile che possa venire. Adesso voglio sentire se c'è Mauro. Vai Andrea, vai, intanto che Mauro.
Voglio dire solo una cosa brevissima su Lynch, che secondo me è un peccato davvero per i Seahawks aver perso, perché l'effetto Lynch, posto che comunque ieri ha giocato come uno che non gioca da due anni, cioè era arrugginito e credo fosse evidente, dicevo, l'effetto secondo me rischia di perdersi perché i Seahawks giocano fuori casa. Insomma, l'effetto principale che avrebbe potuto avere Lynch è fare magari quella corsa, quella decina di yard dopo il contatto, dove sotterra due o tre difensori, e lì lo stadio di Seattle esplode. Fuori casa questo effetto viene a mancare, però vedremo un po' come nei prossimi, cioè settimana prossima, se avrà smaldito un po' di ruggine.
Sì, ma allo stesso modo, lo stesso Lynch che non ti chiude un quarto e uno, che per Lynch chiudere un quarto e uno era diciamo qualcosa da neanche considerare la possibilità, hai capito?
Sì, sì, no, è vero. Questo per dirti, c'è i difensori in gola, però sì, effettivamente sì, però il vero Lynch si sarebbe portati 4-5 in spalletta e l'avrebbe convertito, sono d'accordo.
Mauro, visto che sei entrato tra noi, ti lasciamo dire qualcosa sulle due wild card della NFC.
Mi sentite?
La sentiamo. Mi si sente?
Ecco, allora inizio col precisare due cose. La prima è che i rumori di fondo che sentivate prima erano i miei, perché sono un po' così con mezzi di fortuna in attesa di rientrare a casa. La seconda è un messaggio personale per Andrea Ghezzi: cosa non dobbiamo fare io e te su Twitter per spingere un po' l'ascolto di questa puntata? Cosa non ci dobbiamo inventare?
Sei veramente un pirla.
Lo so, sono lieto che alla fine l'abbia capito anche tu. Allora, le due wild card, da quale comincio?
Due sono, scegliene una e parla.
No, mi dica lei, direttore, io sono qui a fare con la testa sotto i suoi piedi, che si può pure muovere, cioè, mi dica lei.
Il nostro ordine vale è stato oggi: il Minnesota contro il New Orleans e il Seattle contro il Philadelphia.
Il Minnesota contro il New Orleans lo aspetta mezza America, perché sono tutti quanti lì a vedere se succede un altro miracolo o no. E per conseguenza la partita sarà venduta esattamente in quel modo e sarà pompata in quel modo e saranno tutti quanti contenti qualunque sia l'esito. Ovvio che a questo punto nell'arco dei Saints c'è più desiderio anche per vendicare come è andata a finire quella volta. Io credo che i Saints abbiano anche le armi migliori e che siano fondamentalmente i favoriti, ma a me i Saints piacciono da inizio anno, cioè sono sempre stato convinto che sia una delle squadre favorite a livello NFC, a livello globale, perché hanno il roster più completo in tutti i ruoli, messo meglio e quant'altro, per cui non lo so, cioè ci sono queste perplessità sul cugino e su come regga le partite importanti, vedi il fantasmagorico record che ha nei Monday Night o nei Sunday Night in diretta nazionale, per cui è dura, per me è senza favoriti, senza se, senza ma.
E l'altra?
E l'altra, voi cosa avete detto?
Tanto
un po' di piaggeria.
Peggio.
Ma non siamo mica, scusate il pronostico qua, cioè, voglio dire, non è che... E l'altra... Non so cosa dire.
Eagles sono quelli verdi, Mauro.
E gli altri che colore sono?
Verde azzurro, più azzurro, blu.
Si sa già con che maglia gioca, no?
Vabbè, no. Di solito no, ma in casa
la bianca,
bianca,
la grigia.
Allora, Giovanni ha scritto, credo nella chat nella chat Telegram di Adgod Magazine, che chiunque stia ascoltando il podcast e non si è ancora iscritto non sa cosa si perde, quindi si sbrighi ad unirsi, che gli Eagles sono una squadra tosta, pericolosa e mi pare qualcos'altro del genere. Io modestamente mi permetto di sentire un po' col direttore, perché cioè, io al di là del fatto che è una delle squadre che noi siamo riusciti a battere, cioè la NFC East quest'anno è stata veramente un ciapanò, per cui non riesco a vederli favoriti. ed è anche vero che quegli altri, come abbiamo avuto modo di dire, sono in riserva. Per cui sarà dura. Tra le due, se devo dare un voto di imprevedibilità, allora sì, secondo me sono più imprevedibili gli Eagles. È una squadra che ti può fare anche del male, ma si può anche fare male da sola. I Seahawks è più difficile che si faccia male da sola, però così, dovendosela giocare sull'imprevedibilità, sì, gli Eagles hanno delle possibilità, però è, diciamo che è molto, molto più incerta di quell'altra, secondo me.
Perfetto, perfetto, grazie Mauro. Allora, chiudiamo l'argomento playoff, passiamo a quello draft, perché la fine della regular season ci consegna anche quelle che sono le prime posizioni del draft, cioè le posizioni che escludono le squadre impegnate, le 12 squadre impegnate nei playoff. La classifica finale: Cincinnati prima scelta, Washington seconda, Detroit terza, Giants quarta, Miami quinta, Chargers 6, Carolina 7, Arizona 8, Jacksonville 9, 10 Cleveland, eccetera, 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 eccetera. E, così su questo ci sia anche Andrea che ci può dare
alla
un parere.
Alla 32 chi è che sceglie? Ci sa già? Ci sa già chi sceglie alla 32?
Non posso dirlo perché invitate minori di 18 anni. Ma avevo la risposta pronta, avevo, ma non posso. Mannaggia, no, mannaggia a me. E quindi insomma, volevo chiedervi un po' qualche idea. Adesso non voglio dire tutti, ah, questo prende questo, questo prende quest'altro, però l'idea su quantomeno le prime squadre si dovranno muovere, su che reparto. Prima di farlo però, io ho una teoria di fanta football draftistica incredibile, ascoltatemi e poi datemi pure torto, non c'è problema, ho le spalle grosse come sa chi mi conosce di persona. Sul mercato saranno disponibili James Winston e Philip Rivers, tra i tanti. Winston è stato liquidato da Arians un'ora fa in un'intervista dicendo no, ma la squadra vincerebbe anche senza di lui, è un free agent, non ci sarà, non credo, nessun tag e quindi sarà libero sul mercato. Rivers è libero perché ha detto che ne ha un po' le palle piene di stare in California, vuole provare qualcosa di diverso e quindi abbiamo due buoni quarterback sul mercato. Quindi i Cincinnati Bengals, che hanno bisogno non tanto e non solo di un quarterback, ma di tanta altra roba, vendono la loro prima scelta. In cambio di tanto, in cambio di giocatori forti, in cambio di giocatori forti più altre scelte, in cambio di tanto, vendono la loro ambita prima scelta e prendono uno tra Winston e Rivers. Io voto Winston. E sistemano il tassello del quarterback per due o tre anni, investono tutto quello che prendono per rinforzare la squadra in quelli che sono gli altri buchi che ci sono, a cominciare dalla linea d'attacco, per passare al backfield, magari se viene fuori anche un ricevitore, e fra due o tre anni magari salta fuori qualche altro bel fenomeno nel ruolo di quarterback. A sua volta questo provocherà un incredibile effetto cascata, perché oltre a essere a voler cercare quella prima scelta, tutte le altre poi dovranno un attimo ridisegnare i loro piani. Tutto questo per dire che non è detto, non è scontato che secondo me che Burrow sia la prima scelta assoluta del prossimo draft, e neanche che sia la prima scelta assoluta dei Cincinnati Bengals, sempre che l'abbiano loro. Ecco, ho chiuso con la mia analisi fatta politica, ma sono due giorni che ci penso, perché secondo me è possibile qualcosa del genere. Basta, a posto, adesso parlate voi di quello che può essere. Io ho esaurito il mio argomento e prendete gli appunti che poi ne riparleremo più avanti. Dai, facciamo cominciare Andrea, che almeno ci dice qualcosa di un po' più compiuto, e poi Alberto, Marco e Mauro.
Mi sentite?
Benissimo.
Ok, no, perché ho un po' di problemi in connessione. Allora, se Cincinnati, parto dalla tua visione, se Cincinnati pensa che Joe Burrow valga la prima scelta assoluta, essendo un ragazzo dell'Ohio, io direi che Cincinnati piglia Joe Burrow a costo di magari tenerlo anche in panchina una stagione, anche perché Philip Rivers sarebbe veramente un investimento a brevissimo termine E Jameis Winston non lo so, giù, perché io gli voglio bene, tu lo sai, per me è un giocatore che ha un talento clamoroso, ma fa ancora gli errori che faceva in senso delle panchine. Il giocatore più forte, presumibilmente, adesso io non vorrei essermi perso qualcosa, perché in questo periodo con i ball sto impazzendo. Se Chase Young si dichiara per il draft, cosa che non era così scontata qualche settimana fa, però io credo che alla fine lui si dichiarerà per il draft. Chase Young, defensive end di Ohio State, per chi non lo sapesse, è il giocatore più forte disponibile al draft.
Quanto
delle
ci
discussioni
mancava.
Con Mauro, io sono veramente curioso di come mi gestire. Mi sentite? Mannaggia,
sei Rockets. Sei, guarda, a me, Mauro e Marco è scesa la lacrimuccia quando sono andato in fase Rockets, perché siamo tornati tutti più giovani.
Adesso com'è?
Meglio, ottimo.
Sto camminando veloce. Ok, mi sono spostato. No, fino a dove siete arrivati?
Se si dichiara il dichiarante.
Chase Young, sto dicendo che è il defensive end di Ohio State, per chi non lo sapesse, è il giocatore più forte del draft. Per pound, si direbbe nel pugilato, cioè al netto di ruolo, è il giocatore più forte che c'è, che esce, che dovrebbe uscire. Stavo dicendo, sono al di là delle discussioni con Mauro su Twitter, che poi lasciano veramente il tempo che trovano, sono veramente curioso di vedere cosa faranno i Dolphins, non tanto perché hanno perso la possibilità di scegliere il numero uno, perché ci sono podcast che mi sono testimoni, io lo dissi in tempi non sospetti, che non era detto che i Dolphins avrebbero tankato, che comunque avrebbero puntato ad avere la prima scelta per Tagovailoa, che era il nome dell'inizio stagione, oggi potrebbe essere sostituito con Barro, perché Tagovailoa comunque ha avuto un brutto infortunio e probabilmente le sue quotazioni un po' in chiave draft scenderanno, ma perché i Dolphins hanno tante scelte e non ne hanno tante solo quest'anno, ma ne hanno tante anche l'anno prossimo. E quindi quella 5 dei Dolphins, sono molto curioso di capire come verrà utilizzata. Potrebbero andare per esempio proprio su Tagovailoa, prendendosi un rischio, sapendo che poi hanno una milionata ancora di scelte anche al primo giro, e quindi possono andare a coprire tutti quelli che sono i need. In generale, per fare un po', per chiudere il discorso, come tutte le classi draft c'è sempre qualcosa di interessante, e i nomi che sentiremo da qui ad aprile, quando ci sarà il draft, saranno una milionata. Ricordo a tutti quelli che lo seguono distrattamente che quello che conta non è tanto quello che le squadre fanno poi con la prima, la seconda, la decima, la ventesima, ma quello che le squadre sanno fare dal secondo barra terzo giro in avanti, perché è lì che tu riesci veramente a svoltare la tua franchigia, andando a prendere dei giocatori insospettabili che poi diventano dei pezzi fondamentali. Però ecco, per tornare giù a quello che dicevo, tu un localiero, anche se poi l'eroe, anche se poi è diventato eroe in Louisiana e non a Ohio State, dove ha deciso di abbandonare l'università perché non aveva spazio, e potrebbe anche essere la mossa giusta al netto delle perplessità che io ho sul giocatore.
Oh, Andre, intanto sentiamo gli altri, tu cammina ancora un po' che poi la farti una domanda, perché è arrivata una domanda in chat e poi te la faccio quando sei in zona con migliore copertura, ma si sa che da quelle parti, ragazzi, la rete 3G è appena arrivata, non è che possiamo chiedere più di tanto. Andiamo avanti con gli altri, dai.
Io premetto che di college football non ne so minimamente quanto Andrea, però volevo partire anch'io dalla provocazione, diciamo dalla teoria del complotto del direttore. Mi scuso in anticipo per la lesa maestà, ma io non sono d'accordo, e non sono d'accordo perché, numero uno, perché è troppo importante in questa lega trovare il quarterback, numero due perché è fondamentale averlo nel suo rookie contract, perché sia Winston che Rivers andrebbero a chiedere cifre molto superiori a quelle che prenderebbe Burrow nel suo contratto da rookie. Credo che sarebbe stata una teoria credibile, cioè comunque più che sarebbe stato più probabile si verificasse nel caso in cui, mettiamo, Burrow fosse rimasto a Ohio State e quindi non ci fossero stati quarterback
LSU.
LSU, credo, scusa, vai, stai tornando da prima. Se fosse rimasto LSU e quindi non ci fossero stati quarterback potenzialmente generazionali, anche perché Tua all'incognito dell'infortunio, allora sarebbe stato più probabile uno scenario del genere. Secondo me così i Bengals se lo portano a casa, provano a svilupparlo e con lo spazio salariale che comunque hanno provano a costruirgli intorno le migliori condizioni per fargli avere successo. Detto, io le partite che ho visto su quest'anno mi è piaciuto tanto, però ripeto, non sono un esperto di college football. Quello che so però, e che non vedo l'ora di vedere, è la nidiata di ricevitori fenomenali che sta per invadere l'NFL, e quelli sono molto curioso di vedere dove vadano e a che posizione, perché
non al primo giro.
Non al primo giro?
No, perché è provato da milioni di numeri che non ne valgono.
Non lo so, Andrea, cioè io posso essere d'accordo con te come regola, diciamo, generale, però quelli di quest'anno mi sembrano veramente, veramente forti e veramente
anche Sammy Watkins,
giro.
Anche Sammy Watkins
e Corey Davis.
Ma tu tutti quelli che vuoi, te ne posso
Calvin
Ridley scelto da Atlanta.
Calvin Ridley, secondo me non sono dispiaciuti in Atlanta di averlo.
Sì, non li prendi alla 16, lo prendi al secondo, al terzo giro, al secondo giro, senza esagerare. Lo prendi al secondo giro.
Secondo me è una posizione che vale tanto in una lega in cui c'è farsi trovare con separazione è fondamentale. Cioè ti dico, tu Jerry Jeudy non lo prenderesti al primo giro?
Online, giocatori di linea offensiva, giocatori di linea difensiva, linebacker, cornerback. Questi sono i giocatori. Sui cornerback ci si fa piano perché ci gioca un football diverso. E quindi,
ad esempio, a proposito di cornerback, secondo me Okuda a Detroit lo vedrei molto, molto bene anche per lo stile che giocano.
Sì, 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 ma tutti qua. Ti ripeto, cioè, attenzione perché conta tanto. Guarda il draft dell'anno scorso. Guarda la quantità di giocatori di linea difesa e di linea offensiva.
Ma l'anno scorso era un'annata d'oro per la linea difensiva, e quest'anno secondo me lo è per i ricevitori. Per questo ti dico, potrebbe essere un'eccezione anche per...
Tu hai ragione nella tua cosa, nel tuo pensiero. Però ti dico che tendenzialmente, dopo tanti anni di sberle in faccia, hanno capito che certi giocatori è meglio, si possono trovare anche dopo. Tanti nomi che magari adesso nessuno fa, poi diventano giocatori migliori.
Quello assolutamente. Il problema, secondo me, non è prendere un potenziale superstar receiver, perché di questo stiamo parlando con quelli che stanno uscendo. E a differenza di quelli che citavi tu, i vari Watkins, eccetera, che erano più ricevitori fisici, comunque più, diciamo, del tipo alla Sean Jeff, diciamo. Questi mi sembrano veramente dei velocisti, e la velocità in questa lega fa la differenza. Chiudo dicendo che il problema secondo me non è tanto prendere i wide receiver, il problema è prendere Noah Fant o TJ Hockenson nelle prime 15, quindi spendere una top 15, top 20 di scelta su un tight end, soprattutto non il prossimo Gronkowski. Cioè, quindi è vero, ci sono posizioni nelle quali vale la pena scegliere più in alto e altre meno, però il singolo, bisogna anche guardare il valore del singolo giocatore.
Ma io sarò breve, come tutto il discorso per me, al di là del fatto di chi prenderà chi, perché il draft, poi il successo del draft lo si vede anni e anni dopo, ma quello che è fondamentale è quello che ha detto Andrea all'inizio, secondo me, è come i Bengals giudicano Burrow, perché se hanno, diciamo, la sensazione che questo possa essere veramente il luck della situazione, o ditene voi un altro che volete, allora devono andare e prenderlo e non pensare a nient'altro, perché il problema è che potrebbero fare la più grossa cavolata della storia, forse dell'NFL, non scegliendo. Se invece hanno un qualche minimo dubbio, allora tutti gli altri scenari possono essere veri, perché poi è vero, come dice Giovanni, ci sono dei free agent QB sul mercato, ma è anche vero quello che diceva Alberto riguardo dei soldi, e se loro invece si fidano più di Chase Young, potrebbero anche scambiare la scelta e scendere, magari lasciare Barrow a qualcun altro. Le possibilità sono tante, però ecco, il grosso, diciamo, punto di domanda che hanno i Bengals, e non è una cosa semplice, è giudicare e farsi un'idea al 100% corretta di Barrow. Tutto il resto poi viene di conseguenza. Avevo detto che sarei stato breve.
Mauro non se l'aspettava. Secondo me Mauro dice sempre che sarà breve, poi parlava mezz'ora e ha lasciato il telefono da una parte e è andato dall'altra parte. Do intanto una risposta a Fighter 80 in chat, che ci chiede a Miami chi giocherà starter. Fitz, sceglieranno rookie, bidoneranno Rosen. Fighter 80 ascolta la puntata appena uscita di oggi, questo pomeriggio, di Cool Bueno, dove Mauro Rizzotto, Cool Bueno, il podcast dei Miami Dolphins.
No, il podcast lo faccio io.
Faccia lei allora, ma lei non c'era, le ho dato la parola. Non...
Il podcast italiano sui Miami Dolphins.
Dove rispondiamo proprio a questa domanda, caro Fighter, proprio ieri stanotte, l'abbiamo registrata alle 3:30 più o meno, 3:30, e gli ho proprio parlato di questa domanda: quale può essere il futuro a quarterback dei Dolphins? Quindi davvero, guarda, è una mezz'oretta che va veloce, anche perché ci sono due ospiti incredibili. Abbiamo fatto fuori il Michelini, abbiamo tirato dentro due che ribaltano il programma. Mauro, a te a chiudere l'argomento.
Sì, allora, io intanto spero che la connessione regga, perché mi sto muovendo, comunque nel caso, anche perché io non so se sarò corto come Marco, perché di carne al fuoco ne avete messa tanta. Innanzitutto, allora, la provocazione di Giovanni, no, nemmeno io sono d'accordo. Io non credo che una società che si trova in uno stato di rifondazione parziale, totale, quello che è, o comunque in uno stato che comunque la porta ad avere la prima pick del draft, nell'anno in cui escono dei buoni giocatori su cui rifondare, vada a basarsi su dei free agent, più o meno, perché più o meno, non che Philip Rivers non sia Philip Rivers, però ha 50 e passa anni, e di sicuro non è su di lui che puoi basare una rifondazione, a meno che il tuo scopo non sia quello di arrivare alto anche il prossimo anno e provare ad arrivare a prendere quello che sembra davvero il predestinato, cioè Trevor Lawrence. Ma con tutti i se e i ma dell'arrivare alto, sappiamo benissimo cosa può succedere. Per cui no, non credo che Rivers possa essere un target accettabile, credo che men che meno lo possa essere ancora Winston, che secondo me, qui lo dico e qui lo nego, Jameis Winston è un po' un Ryan Fitzpatrick di noi altri, cioè uno di quei quarterback che può farti vincere le partite e farti perdere le partite in una frazione di secondo. Cioè, vedo in questo tratto in comune tra i due. Poi magari da domani Winston comincia anche a farsi crescere il barbone e allora la trasformazione potrebbe essere completa. Per cui no, io credo che Cincinnati prenderà Burrow e tutti felici e contenti. La seconda cosa, allora, c'è un asterisco grosso che Andrea sa perfettamente, che bisogna mettere davanti a tutti quanti i discorsi che facciamo sul draft, ed è: ad oggi sappiamo mica ancora chi esce, chi non esce e quali saranno i giocatori disponibili, e soprattutto, asterisco degli asterischi, ad oggi non sappiamo, uno, se esce, e due, quali saranno le reali condizioni di salute di Tua Tagovailoa. E arrivo alla domanda, alla curiosità su cosa faranno i Dolphins alla 5, posto che dalla 2 alla 3 Chase Young, se esce, non scende. In una delle puntate passate di Cool Bueno con Dario Dario ipotizzava, aveva lanciato la sua teoria che nell'ottica dei Dolphins, andata ormai la prima, arrivare più in alto nell'ordine di scelta non sarebbe stata una così gran tragedia, per poter avere dei margini di manovra ancora migliori. Ripeto, io non lo so se Tua uscirà, o se tornerà al college. Non lo so se le sue condizioni di salute saranno tali da poter consentire e da potergli consentire una carriera, un proseguimento di carriera pari a quello che aveva iniziato al college. Quello che so per abbastanza certo è che a Miami c'è un discreto sentimento di amore nei confronti di Tua Tagovailoa. Per cui, se esce, se è sano, il mio punto è: non importa, hai la 5, vai e prendilo alla 5, hai la 10, vai e prendilo alla 10. Cioè, il concetto di reach, secondo me, non esiste. Nel senso che se ti piace un giocatore e pensi che la tua prossima scelta non ci sarà più e sei disposto a prenderlo, vai a prenderlo. Se pensi che sia quello che potrà cambiare la tua squadra, che potrà far bene alla tua squadra, vai e prendilo. Il reach è una cosa che sarà giudicata da tutti quanti i giornalisti dopo sulla base delle prestazioni, ma non c'è il concetto di reach. Per cui, se alla 5 Tua Tagovailoa esce ed è sano, secondo me oltre la 5 non scende.
Prima di chiudere l'argomento, Andrea, questa domanda che arriva dalla chat: come è messa questa classe come offensive line? Cioè, ci sono giocatori in attacco che possono ambire ad essere, diciamo, scelte da primo giro?
Sì, come sempre, però non mi chiedete dei nomi adesso, perché rischierei di dirvi delle puttanate clamorose. Se mi chiedete se c'è Quentin Nelson, ad oggi vi dico di no. Però sugli online, sugli giocatori in offensiva, aspettiamo sempre a vedere chi esce, e poi io credo che conti anche tanto dove finisce, in che tipo di squadra finisce. Perché io mi ricordo McGlinchey, 2 anni fa mai avrei detto che sarebbe stato così importante fin da subito, e invece poi ha dimostrato di esserlo, mentre invece per esempio proprio su Quentin Nelson si faceva un gran parlare. L'anno scorso sono usciti dei giocatori che poi sono addirittura finiti al secondo, terzo giro, che erano dati sicuro primo, poi ci sono sempre le red flag per vari infortuni, varie cose, quindi veramente fare nomi, ma su qualsiasi ruolo tranne Chase Young, Joe Burrow e Tua Tagovailoa, credo che in questo momento sia prematuro. Diciamo che anche quest'anno potrebbero esserci dei giocatori di linea offensiva piuttosto interessanti.
Perfetto, grazie Andrea.
Allora, ecco, scusa Giovanni, mi è venuta in mente una cosa, un'osservazione sul discorso che faceva Andrea prima sul fatto della numero 1 piuttosto che la numero 2, eccetera, degli obiettivi. Miami quest'anno è un caso esemplare, nel senso che è stato scelto di puntare su massimizzazione delle scelte al draft, perché si sa che comunque se prendi un terzo delle scelte che hai, bravo, e tutti i discorsi del genere. Il fatto di arrivare alla 1 è un falso problema, perché sappiamo bene, cioè noi tutti che seguiamo il football da un po' di tempo, possiamo contare sulle dita di una mano, e ne avanziamo pure, i quarterback scelti alla prima assoluta che sono diventati dei signori. Cioè, lo stesso Andrew Luck, che era il prospetto più brillante, più cristallino mai uscito dal draft, dai college, dai tempi di Peyton Manning, eccetera, cioè abbiamo visto per tutto quello che è successo che cosa poi alla fine di concreto ha portato ad Indianapolis, cioè un sacco di magliette vendute e poco altro, perché purtroppo ci sono un sacco di cose che possono succedere nel frattempo, e scegliere la 1 non è assolutamente una garanzia di scegliere il giocatore giusto. L'unica garanzia che ti dà scegliere la 1 è scegliere quello che vuoi, ma che sia quello giusto poi è un altro paio di maniche.
Fine. Infatti Mauro, dal discorso che probabilmente non si è sentito prima, quando dicevo che attenzione, che poi i management bravi non sono quelli che sanno scegliere al primo giro, ma quelli che riescono al terzo, al quarto giro a pescare giocatori che poi sono,
esatto,
funzionati alla squadra.
I management bravi sono quelli come i Baltimore Ravens, che il buon Ozzie Newsom, che pur avendo scelte alte, quante ne avrà avute negli ultimi 20 anni? Pochissime, cioè, è sempre lì, hanno sempre scelto la gente giusta, è sempre funzionale la gente della squadra. Il manager bravo non è quello che sceglie la 1, è quello che sceglie bene.
Sì, sì, no, questo assolutamente.
E il quarterback lo puoi prendere alla 1, lo puoi prendere alla 5, lo puoi prendere alla 199. Poi i fattori sono diversi. Come ci ripetiamo spesso durante la diretta che facciamo ogni anno, il draft è una scienza inesatta.
diretta il draft.
Posso fare una domanda, chiedere cosa ne pensate su una cosa molto, molto veloce? Posso?
Sì.
No. Sono curioso di sapere cosa ne pensate se eventualmente i Redskins o i Giants potrebbero fare quello che ha fatto Arizona l'anno scorso, ovvero scegliere un quarterback al primo giro per 2 anni di fila. Dico, i Giants non credo personalmente, perché Dave Gettleman è rimasto al suo posto e ci ha messo la faccia su Daniel Jones. I Redskins invece, che cambiano allenatore, non so, voi cosa ne pensate, visto che comunque scelgono piuttosto alto, alla seconda addirittura.
E c'è Chase Young.
Race for Chase, lo so.
No, nel senso che Dwayne Haskins, loro probabilmente lo sapevano che non era un giocatore pronto, però è un giocatore che nell'unica stagione che ha fatto Ohio State ha fatto veramente vedere delle cose impressionanti. O l'hanno già deciso di darla su, come avevano fatto i Cardinals con Rosen, sbagliando poi tutta la strategia, nel senso che dovevano cederlo prima, e insomma, ma ne abbiamo parlato l'anno scorso. O se no, non avrebbe senso, visto il giocatore che possono prendere alla 2. Come per il discorso che faceva prima, come stavo facendo il discorso adesso Mauro, cioè bisognerebbe sapere le strategie delle squadre per poter fare, per profilare le varie scelte nelle varie posizioni. Oggi come oggi ti dico che se Chase Young non lo prendono i Bengals, che andranno al 99% su Joe Burrow, Chase Young alla 2 non la passa. E se passa la 2 lo prendono i Giants. Così ti rispondo anche su Daniel Jones, al netto del GM che resta o che non resta, che ci ha messo la faccia, che non ci ha messo la faccia. È giusto quello che diceva prima Mauro, se vuoi magari hai qualche idea su qualche quarterback, faccio un nome, Jalen Hurts, che magari trovi al terzo giro e dici ok, io ho Daniel Jones che è la mia sesta scelta assoluta l'anno scorso, ho una scelta al terzo giro, penso di poter prendere un Jalen Hurts, faccio proprio un nome perché è uno di quelli conosciuti, e magari aspetti e il backup o il possibile steal lo fai più avanti. Non sprechi una scelta così alta per quando c'è tanto talento a disposizione per prenderti il doppione di un giocatore che avevi già in casa, a meno che succeda quello che è successo ad Arizona l'anno scorso, ovvero il nuovo head coach arriva e dice io voglio giocare, io ho un mio attacco e il mio attacco gira se ho Kyler Murray, però guarda cosa gli è costato in termini assoluti, hanno buttato via completamente un draft che era quello dell'anno precedente.
Vero, d'accordissimo Andrea, dico solo che secondo me una scelta su un quarterback non è mai sprecata, perché la possibilità di trovare quello giusto che ti sistema per 15 anni fa sì che il gioco valga quasi sempre la candela.
Però te la ricordo.
Sì Alberto, però è vero o non è vero, cioè anch'io sarei del partito del scegli almeno un quarterback ogni anno, lo pigli, cioè finché non trovi quello che ti fa svoltare, almeno un quarterback ogni anno portalo a casa, ci lavori, vedi eccetera e poi vedi come va. Però è anche vero che intanto sui Redskins non sappiamo nulla, perché hanno licenziato il presidente 2 giorni fa. L'allenatore che verrà dovrà ancora essere deciso, quindi veramente facciamo fatica a far congetture. Ma in questo momento hai un quarterback che ha un anno di carriera ed è stato è da tutti detto promettente, e che qualcosa quest'anno, qualcosina l'ha fatto vedere, a differenza di quello che aveva fatto Rosen con i Cardinals l'anno scorso. E hai per le mani la possibilità di prendere un pass rush di quelli generazionali, una roba che a Washington non hanno visto, ma dai tempi di Bruce Smith non hanno un pass rusher così. Per cui, Dio solo sa cosa vuol dire nell'economia di una squadra. Cioè, pensate il peso di J.J. Watt negli Houston Texans. Anche negli anni in cui non avevano un quarterback, comunque J.J. Watt era la faccia della franchigia.
Però non avendo un quarterback. Dove apportati. Io sono d'accordissimo,
Ma no, stiamo dicendo tutti la stessa cosa.
Sì, ma sia sul discorso generale, difficile. Sia sull'aspetto di Chase Young e più nello specifico dei Redskins. Però è verissimo, però secondo me l'aspetto che dobbiamo ricordarci è che senza quarterback non vai da nessuna parte. Al di là di cosa si debba fare, cioè al di là di questo discorso specifico, nessun giocatore difensivo secondo me avrà mai l'impatto di un quarterback o qualunque altro ruolo. E questa è la verità.
Occhio all'affermazione. Perché di squadre che hanno quarterback buoni e che hanno record pessimi, ne è piena l'NFL.
Di squadre che hanno quarterback buoni, molto buoni, facciamo così, top 10, top 15, però sono sempre...
Ma guarda, in tre
sono sempre in lizza playoff.
Io faccio, ti faccio l'esempio dei Detroit Lions. Guarda i Detroit Lions, perché Matthew Stafford non è un buon quarterback. E Detroit
non,
Lions...
è un, non è un top 10, però, Andrea.
No, no, basta, chiudiamo, via, dai.
Non è un top 10.
A casa...
male che sono intervenuti i vecchi.
Schiaccio stop, andiamo via. Dai, ciao, buon anno, ci vediamo alla
buon
prossima.
Buon anno anche a voi, dai.
È stato bello. Matthew Stafford. Matthew Stafford è un grandissimo giocatore. Nella squadra sbagliata... No, ma non lo... con la gente sbagliata, ma è assolutamente tra i primi 10 della Lega, secondo me.
No, 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 10 più forti te li posso dire, posto che anche a me piace molto.
No, 10 più io forti.
Io comunque sono d'accordo, Stafford tra i top 10.
No, ma scusate, ma guardate anche adesso, non, giusto per fare degli esempi di questa stagione, ma guardate gli Indianapolis Colts fino a un certo punto, poi dalla loro stagione, poi gli infortuni, tutta una serie di circostanze, cioè con una squadra comunque pensata bene, sono restati in corsa per i playoff fino all'ultima giornata.
Ma anche gli Steelers, Andrea, ma anche gli Steelers?
No, gli Steelers non sono una squadra pensata bene.
No, sono una squadra con un'ottima difesa.
Ma
non dimentichiamoci, non so...
No,
vabbè, poi va bene, però dico a lungo termine, sto dicendo che sulla singola stagione non si possa fare benissimo anche senza un quarterback. Guarda i Jaguars, guarderanno dopo, però i Jaguars sempre con Bortles.
Ma Alberto, cioè, qui nessuno sta negando l'evidenza che il quarterback sia il ruolo più importante in una squadra NFL, punto. Cioè, questo non lo nega nessuno. Il fatto è che nella situazione particolare la scelta di un quarterback contro la scelta di un altro giocatore più forte va ponderata, ed è quello che stiamo dicendo tutti quanti.
Esatto, cioè stiamo più o meno dicendo la stessa cosa.
Non è una negazione del prendo Chase Young perché, oppure prendo Jamie, cioè che il quarterback sia importante lo sanno anche i Sanzi, nessuno lo sa meglio dei Miami Dolphins, cioè non è che ci nascondiamo, che ci siano state squadre che hanno vinto dei Super Bowl con un quarterback tipo Trent Dilfer o Brad Johnson, certo, perché avevano una difesa della Madonna, per cui è vero tutto, il quarterback è più importante, punto, specialmente nelle NFL di oggi, con le regole di oggi come è impostato in questa lega in cui Dan Marino lancerebbe per 8.000 yard e 400 touchdown una stagione.
No, d'accordissimo.
Vabbè, niente, il mio cuore si rimarginerà tra circa 10 anni. Allora, andiamo a chiudere. Settimana scorsa abbiamo nominato, non eletto, un MVP per squadra, per ogni squadra della NFC. E questa settimana andiamo a chiudere la trasmissione nominando il miglior giocatore per ogni squadra degli FC. Come per settimana scorsa, il nome, nessuna spiegazione, dovete dirmi il nome che secondo voi è stato il migliore per la squadra che andrò a citarvi. Teniamo sempre lo stesso ordine, così è tutto più semplice, andate liberamente anche voi. Marco, Mauro, Alberto, Andrea. Allora, pronti, cominciamo. Baltimore Ravens.
Lamarone tutta la vita.
Ah, Marco, Mauro, sotto camera. Sì, beh, next one, avanti.
Vabbè, non c'è molto da dire. Lamar.
Lamarone.
Andrea neanche lo dice, cioè proprio si rifiuta anche soltanto di dirlo.
Diceva Lamarone.
Andrea, vabbè.
Ma cosa?
Lamarone.
No, è Marco questo.
No, prima Andrea.
Ah, credo fosse Marco. Pensa che avete dei timbri sentito. Simili. Andiamo avanti, dai. Cincinnati Bengals, stesso...
Mixon, stesso... ma per esclusione.
Niente, Andrea, sai quando è con la fase Rockets, no? Andrea è incredibile. Allora, dai, allora Mixon per Marco. Mauro,
posso dire Ryan Finley?
Puoi dire quello che vuoi, è la tua responsabilità.
No, allora, tra quelli che sono scesi in campo, sì.
A parlare
tra quelli che sono scesi in campo, Mixon. Però il vero MVP dei Bengals è stato AJ Green, perché è spaccato la prima giornata, ma è sceso in campo e si è visto cosa è successo.
Anch'io Mixon.
Mixon, se mi sentite.
Adesso sì, bravo, bellissimo. E qua vince a mani basse Mixon. Cleveland Browns, Marco.
Nick Chubb.
Sì, sì, però io vado più col cuore e dico Jarvis Landry.
No, dico anch'io Chubb.
Siamo giocati il tifoso.
Indeciso.
Chubb, mutinato.
Chubb, se mi sentite. Chubb, se mi sentite.
Chubb, se ti sentiamo. Chubb, dai.
Se non lo sentiamo?
Sempre Chubb.
Sempre Chubb.
Pittsburgh Steelers, Marco.
TJ Watt.
TJ Watt.
TJ Watt.
No. Per Pittsburgh, assolutamente Minka Fitzpatrick.
Alberto,
gli ho dato TJ Watt, forse non si era sentito.
No, non si era sentito, adesso sì. Andrea. Si sente uno sputacchio, però non so che giocatore può essere.
Fitzpatrick,
ho capito Fitzpatrick. Fatta,
sentito, andata.
Fitzpatrick, vai.
Non
era
in campo con lui, cioè non era quel Fitzpatrick. Cioè...
No, non quello, l'altro, il fratello. AFC East, Buffalo Bills, Marco.
Gilmore.
Mauro.
Ma
figlia, una delle due.
Secondo me è difficile trovare un MVP per
infatti
per dico lo appoggia Marco. Anche scusate il disturbo, lo appoggia Marco e via.
Berto.
Sì, Gilmore, anche se McCourt, anche chi ha suonato?
Non lo so, lo voglio saperlo. Guarda, dopo la delusione di settimana scorsa non mi interessa più nulla.
No, dico anch'io Gilmore, anche se menzione d'onore per McCourty.
Va bene, mi accodo.
Ok, Miami Dolphins, Marco.
Allora, Miami Dolphins, vabbè, dai, non posso che dire Fitzmagic. Ma anche qui un po' per esclusione.
Non c'è il minimo dubbio, Ryan Fitzpatrick.
Maggioranza bulgara per Fitzpatrick a questo punto.
Fitzmagic, scendiamo in campo con te, yes.
New England Patriots, Marco.
Ancora? Abbiamo già fatti?
No, i Patriots no.
Sì.
Abbiamo fatto i Bills e i Dolphins.
No, mancano i Bills.
No, non abbiamo fatto i Bills e i Jets.
I Bills abbiamo fatto prima, avete detto...
Sì, li abbiamo fatti.
L'abbiamo fatti no. I Bills? Come no? No. Primi Bills, secondi i Dolphins, adesso i Patriots. Come no?
Il bello della diretta.
I Bills, ragazzi, non li abbiamo fatti.
Come no? Ce l'elenco, il primo nome che ti ho detto, Buffalo Bills.
Io te l'ho appoggiato.
Esatto, no. Hai detto anche un nome dei Bills.
No, io ho detto Gilmore per i Patriots.
Ma noi provavamo i Bills.
Io ho detto, mi accodo.
Io ho detto, ehi Bills, è difficile trovare un nome, gliela appoggio a mano.
Infatti, esatto, testuali parole.
Gilmore. Gilmore e Bills dove giocano?
Ma a me che me frega, allora, voi dovete dire il nome, mica io.
Mozione d'ordine, lasciamo perdere i Dolphins e rifacciamo il resto.
Ma io...
Approvata.
Ma perché non mi ascoltate? Buffalo Bills.
Buffalo Bills, Santini.
Allen.
L'unico che conosce.
No, anche Edmunds avevo segnato.
Bravo
Mauro.
A me allora, nella stagione di Buffalo, ripeto quello che ho detto, è difficile trovare un nome che salti fuori.
Scusa, ma ripeti quello che hai detto, perché prima abbiamo parlato dei Buffalo Bills, giusto?
Esatto, ma infatti il mio era riferito ai Buffalo Bills. Poi io non avevo sentito quello che aveva detto Marco, non riuscendo a trovare un nome, l'avevo appoggiato a Santini per comodo. Sono adesso che ho avuto modo di pensarci, poi lui ha detto Allen e non sono d'accordo. Secondo me MVP sarebbe la difesa, ma non si può. Allora, lasciando perdere la difesa, nel quale non c'è uno che salta fuori, dico Tre'Davious White. Che è stata una stagione meravigliosa.
È il nome che avrei detto anch'io, anche perché ho visto una statistica poco prima di andare in onda, ti diceva che su 560 snap non ha concesso un touchdown. Non mi ricordo se erano target o snap.
No, snap. Comunque, target 560 un sì, po' no, troppo.
Erano tantini, cioè, giocano
tutti su di lui. Infatti mi pare che vada anche al Pro Bowl quest'anno.
Beh, merita, sarebbe uno scempio il contrario, non sono sicuro, ma meritatissimo. Comunque, dico...
lui e Gilmore, mi pare, i titolari dell'AFC.
Vabbè, dai.
Comunque, Andrea. Tre'Davious White.
Per fortuna che era un nome secco e via.
Andrea.
Va bene White.
New England Patriots.
Ancora.
Gilmore. Tutti Gilmore abbiamo detto. Gilmore.
New York Jets.
No, io no, non ho detto Gilmore.
No, tu hai detto che l'appoggiavi a Marco, quindi lui ha detto
Gilmore.
Ma parlavo
Gilmore. Di Bills. Io dico solo di Michel.
Buffalo, chi ci rimane? New York Jets.
Jamal Adams.
No. New York Jets è Darnold. Quando ha girato lui ha girato la squadra, fine.
Jamal Adams.
Vai, faccio l'alternativo, Crowder.
Ok, AFC South, Buffalo Bills.
Amo.
Volevo dire se eravate pronti.
Oh, sto congelando io, dai.
Vabbè.
Vabbè,
Houston, Texas.
Watson.
Indianapolis Colts.
Dovevo dirlo.
La coppia linebacker Walker-Leonard.
Ma perché devi dirne due? Perché devi differenziarti?
Io dico Walker. Okay. Texas Rangers.
E io dico Leonard.
Io dico Marlon Mack.
Leonard.
Jacksonville Jaguars.
DJ Chuck.
No, vabbè, il baffo, ragazzi, dai, non scherziamo.
Baffo.
Tennessee Titans.
Henry.
Chi?
Henry.
Ah, scusa, non avevo capito. No, Ryan Tannehill.
Henry col cuore, Tannehill con la testa, quindi Tannehill.
Henry, running back più forte dell'NFL.
AFC West, Denver Broncos.
Sutton.
Sì, sono d'accordo. Anche se, la coppia Lindsay Freeman è sempre nel mio cuore.
Sutton.
Sì, ci siamo.
Kansas City Chiefs.
Mahoney
qui non c'è neanche
Patrizio Mahomes.
Mahoney.
Ma vabbè. Oakland Raiders.
Jacobs.
Sì, Josh Jacobs.
Dico Darren Waller.
Waller è interessante, però Jacobs.
Los Angeles San Diego Chargers.
Keenan Allen.
A me piaceva molto Eckler, finché ha giocato ha fatto una gran stagione, secondo me. Per cui chi se ne frega, io dico Eckler.
D'accordissimo anch'io con Eckler, giocatore sottovalutatissimo.
Allen, viva Melvin Gordon. Allen.
Ah. Ok, va bene, dai, poi dopo riascolterò la puntata perché ancora non ho capito chi sono i migliori dei Buffalo Bills, ma è una cosa che me la vedrò con me stesso.
Sicuro.
Allora, infatti avete detto Gilmore, ma infatti anch'io ho sentito Gilmore, ho detto Buffalo Bills, Gilmore, l'appoggio Santini che ha detto Gilmore, quello lì.
Gilmore. Abbiamo pensato, vabbè, è vecchio, non si ricorda più che Gilmore da 2 anni gioca a New England.
Vabbè, ma non si dicono queste cose in pubblico, dai,
no,
in diretta.
Infatti non l'abbiamo detto.
Sei stato carino. Allora, perfetto, chiudiamo questa 20ª puntata Ultra 2019. Ripeto, domenica vi aspettiamo al Man the Gap a Milano. Per vedere insieme le wild card della NFC e per festeggiare i 20 anni di Adol Magazine. Prenotate il vostro tavolo, il vostro posto, inviando una mail al Mind the Gap o un messaggio su Facebook. Vi aspettiamo, noi ci siamo tutti quelli che possono esserci, chilometricamente parlando, saranno presenti, aspettiamo anche voi, riempiamo il locale e poi dopo tanto il buon Matteo Serafini ci pensa lui a rimettere a posto. Dopo il nostro passaggio, allora comincio col salutare e ringraziare tutti gli amici che ci hanno fatto compagnia in chat, tutti quelli che ci hanno ascoltato in diretta, in primis perché hanno passato del tempo insieme a noi mentre questo scorreva nella vita reale di tutti i giorni. Tutti quelli che ci ascoltano nel podcast siete tanti e siamo veramente contenti e colpiti dall'affetto che ci dimostrate ascoltandoci. E poi ovviamente vi faccio un augurio di bellissimo anno per il 2020, un saluto e un augurio di buon anno a Marco Santini.
Buon anno a voi, buon anno a tutti.
Alberto Cantù.
Buon anno a tutti.
Andrea Ghezzi.
Sono congelato.
Vabbè, fa niente, ti mantieni giovane. E Mauro Rizzotto.
E un feliz año nuevo a todos.
E da Giovanni Ganci è tutto. Noi ci sentiamo giovedì sera per, scusate il pronostico, dedicato ai playoff, perché quello ci diverte troppo per saltare un turno. Quindi da Giovanni Ganci,
con le classifiche finali dei pronosticatori.
Esatto. E da Giovanni Ganci è tutto. Davvero ancora tanti tanti auguri di cuore, di buon anno. Mi spiace che questa puntata si chiuda con il dubbio su chi sia il miglior giocatore dei Buffalo Bills secondo le persone presenti. È una cosa che ci porteremo dentro il nostro cuore e che ci aprirà magari nuove porte e nuovi mondi nell'anno nuovo. Ciao a tutti e grazie ancora per l'ascolto e ancora buon anno. Ci vediamo al Mind the Gap, mi raccomando.
Ma quindi sto in VP chi era?
Ma c'è la sigla finale, Alberto, una volta Babbo Natale, adesso l'MVP. La sigla è la sigla, non si parla sulla sigla. E non c'è neanche Babbo Natale. Vabbè, ciao a tutti, ciao 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 ciao.
Ciao ciao ciao.